Buonasera a tutti, benvenuti. Inizio intanto con un ringraziamento ad SGR per la cultura che anche quest'anno ha reso possibile la realizzazione di questo evento e un grazie e un benvenuto al nostro ospite Piero Boitani, filologo, critico letterario, dantista, anglista, uno dei maggiori studiosi di letteratura comparata che ha insegnato a Roma in molte altre università del mondo e ancora oggi insegna, credo, a Lugano. No.
Ah sì, a Lugano sì.
A Lugano sì.
A Roma no, sono a Roma in pensione no. Da oggi.
Benissimo. No, in realtà la sua attività di studioso è veramente molto vasta, molto, molto prolifica. È difficilissimo fare una sintesi di tutta la sua vastissima bibliografia, di tutta la sua vastissima produzione che riguarda i grandi potesti della cultura occidentale, dalla Bibbia ai classici greco-latini, a naturalmente la letteratura espressa nelle maggiori lingue nelle lingue moderne. Una sintesi credo molto efficace per indicare quella che è la complessità della sua attività, la troviamo nelle motivazioni che sono state adottate per attribuirgli il prestigioso premio Balzan nel 2016, che leggo proprio perché così evito di dire molte parole e non rappresentare in modo efficace ciò che il professore in questi anni di ricerca e di studio sta di cui si sta occupando. Per la sua straordinaria capacità di rappresentare la letteratura mondiale come un dialogo vivente con i classici dell'antichità, del Medioevo e dell'età moderna, per i suoi studi innovativi sulla storia della fortuna e della ricezione dei miti e dei temi fondamentali della civiltà occidentale, per il suo metodo filologico che espone il senso potenziale dei testi canonici proiettandolo nel futuro. Ma il professore non è soltanto un grande studioso, è anche un grandissimo divulgatore e credo che un esempio assai significativo di questa capacità di coniugare il rigore dello studioso e le capacità del divulgatore di presentare al grande pubblico appunto temi quali legati alla cultura classica, ad esempio lo si possa trovare in uno dei suoi libri più recenti che è 10 lezioni sui classici, che fra l'altro è nato proprio da 10 lezioni, 10 puntate proposte per la televisione svizzera, edito dal Mulino nel 2017, in cui ci propone un percorso straordinario in quelli che sono i classici che contengono parole che ci aiutano a entrare anche nel futuro, che sono presenti anche nella nostra storia. Quindi dall'Iliade, il poema della forza ma anche della pietà, e Piero Boitani ci dice anche il poema anche della bellezza, il poema in cui, secondo la studiosa Rachel Besbaloff, in realtà la vita non si lascia giudicare, l'umanità non giudica se stessa se non nel prendere coscienza della propria indicibilità. E della fallibilità e della bellezza dell'umano, infatti Piero Boitani ci racconta attraverso le pagine di quello che lui definisce il più affascinante romanzo del mondo, che è l'Odissea, le pagine, le parole di Virgilio, quelle composte per Augusto, e ancora con Lucrezio, Tacito, con Ovidio delle Metamorfosi, che secondo Boitani ha scritto il primo grande classico postmoderno, insomma libri che continuano a parlarci e a generare riconoscimenti. E proprio al tema del riconoscimento il professor Boitani ha dedicato un libro molto importante, un libro che gli ha richiesto 30 anni di lavoro, così ho letto in un'intervista che ha rilasciato, e in cui ci parla della germinazione delle storie che dell'antichità hanno attraversato i secoli e che fanno ancora parte delle nostre coscienze. Il testo principale che è giocato sulla Nizione, lo sappiamo, è l'Odissea. Ed è Ulisse uno dei personaggi più amati da Piero Boitani, un personaggio, anche questo l'ho letto in un'intervista, in cui da sempre si identifica. Non a caso gli ha dedicato un libro che è a metà fra l'autobiografia e il saggio, sulle orme di Ulisse. Ma ad Ulisse ha dedicato anche nel 2016 per Il Mulino un altro libro importantissimo, un'opera enciclopedica. Tra l'altro è in vendita all'ingresso della sala, è un'opera veramente molto bella, Il grande racconto di Ulisse. Questa sera però non parliamo di Ulisse, parliamo invece di un altro grande libro, un altro testo fondativo della cultura occidentale, della Bibbia, che significa semplicemente i libri, poiché è un grande archetipo tematico e iconografico che ha originato tantissimi itinerari culturali e artistici, dal quale quindi in questa nostra narrazione sull'umano non potevamo evitare di incontrare, poiché, come ci ha insegnato Eric Auerbach in Mimesis, il vascello di Ulisse e il pellegrinare di Abramo e Mosè sono la sorgente genetica della letteratura occidentale. Bene, buon ascolto e grazie ancora a Piero Boitani di aver accettato il nostro invito.
Allora, grazie intanto di avermi invitato, poi di essere qui, perché oggi è festa, è anche il mio primo giorno di pensione, quindi per questo mi vedete così ilare. Finalmente, dopo circa 50 anni, finalmente posso sorridere, diciamo. Poi magari sarà il sorriso dell'epete, ma insomma, almeno sorrido per godimento interiore. Allora, la Bibbia è un problemino non facile. Ce ne sono due di Bibbie, come del resto sapete, una Bibbia ebraica e una Bibbia cristiana, che sono diverse perché la Bibbia cristiana ha anche il Nuovo Testamento, che quella ebraica non ha. Il Nuovo Testamento gli ebrei non lo considerano nulla, dicono: ma come nuovo? Dove sta il vecchio? Il vecchio siete voi che pensate che sia vecchio, ma quello è ancora attuale, è la Bibbia ebraica. Poi ci sono almeno tre Bibbie, cioè qui do i numeri letteralmente. C'è una Bibbia in ebraico, c'è una Bibbia in greco tradotta tra IV e III secolo ad Alessandria d'Egitto, che è diversa da quella ebraica in punti fondamentali, e poi c'è una Bibbia latina con varie versioni, diciamo, che alla fine è diventata nella Vulgata di Girolamo, che la Chiesa Cattolica ha usato fino a poco tempo fa e che ancora usa. Tutte e tre sono sacre per tutti, diciamo, per tutte le confessioni. Gli ortodossi usano quella greca, gli ebrei ovviamente usano quella ebraica, i cristiani usano la Vulgata. Poi ci sono N Bibbie, per così dire, cioè ci sono tutte le Bibbie nelle lingue volgari, in particolare direi le più importanti, le più belle, sono la Bibbia di Lutero, naturalmente, che è una delle prime, e la Bibbia di Re Giacomo in inglese. E poi ci sono tutte le traduzioni protestanti, cattoliche, via di seguito, nelle varie lingue. Qui ci sono, se volete fare il numero complessivo delle Bibbie che esistono, ce ne sono una infinità. Ognuna di queste traduzioni ha dei particolari suoi, cioè ha dei momenti in cui si distacca dall'altra. Io uso per la lettura comune questa, che è la traduzione della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana del 2008, che è comoda e fatta abbastanza bene, però non nascondo naturalmente che questa è una traduzione cattolica, quindi che in sé contiene delle interpretazioni che altre confessioni non accetterebbero in punti abbastanza cruciali. La narrazione. La Bibbia è tutta una narrazione, quasi tutta, diciamo. Comincia naturalmente con il libro della Genesi, prosegue con la narrativa dell'Esodo, e poi ci sono tutte le esperienze, diciamo, storiche, cioè i re, per esempio, i re di Israele, da Saul, da Davide, da Salomone, eccetera, con una impostazione narrativa e scenografica addirittura come quella delle narrazioni storiche classiche, quindi con drammi anche, pensate appunto al dramma di Saul, al dramma di David e poi Salomone e via di seguito. Poi c'è narrativa persino nei libri sapienziali. I libri sapienziali sarebbero libri di saggezza, diciamo così, gli unici che forse hanno avuto un qualche contatto con la sapienza greca, sia pure distante, ma insomma, il libro di Giobbe è una narrativa, una delle più spettacolose che si siano mai inventate veramente, con finale da una parte tragico e dall'altra invece un happy ending come i migliori film della tradizione americana, cioè una fine felice, diciamo. E poi c'è la narrativa, e questa non l'avevamo messa nel titolo, ma insomma c'è la narrativa dei profeti, perché i profeti non profetizzano soltanto, ma vivono anche, e quindi la loro vita diventa parte di una narrativa, perciò Isaia, Ezechiele e via di seguito. E poi c'è una narrativa dei Vangeli, che non è meno importante di quella del cosiddetto Antico Testamento, cioè di quello che i cristiani chiamano Antico Testamento. Dopo, se ho tempo, vorrei dare qualche esempio, perché il titolo è Da Abramo a Mosè, ma quello è un titolo di comodo, per così dire, è un titolo breve, uno dice Da Abramo a Mosè, fai presto, te la cavi così, in 15 minuti ci arrivi. Invece io vorrei parlare di prima di Abramo, e prima di Mosè, perché lì si stabilisce, diciamo, il tipo di narrativa che verrà nel libro della Genesi e poi all'inizio del libro dell'Esodo. Il libro della Genesi, come tutti sappiamo, inizia con la creazione. In principio Dio creò il cielo e la terra, questo è il principio della Bibbia. Nella Bibbia cristiana poi verrà data anche una fine, perché l'Apocalisse attribuita a Giovanni è la conclusione, la fine del mondo, insomma. Quindi c'è un ciclo completo lì, mentre in quella ebraica non termina, diciamo. Devo annoiarvi con un paio di distinzioni importanti. Questo, dice il professor Boitani, è un filologo, adesso ci fa della filologia. No, però, perché queste sono essenziali per capire come è stato costituito il testo, quindi cosa leggiamo. Il primo capitolo della Genesi, fin dalla metà del Settecento, si è detto ispirato a un documento che si chiama, per comodo, il documento sacerdotale, cioè l'avrebbero redatto tutti insieme un gruppo di rabbini, di sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, appena ripreso dopo l'esilio babilonese. E ha un suo stile, che è fatto soprattutto di paratassi, come si dice in lingua dotta, cioè di frasi costruite con e, Dio creò, e fece questo, e fece quell'altro, primo giorno, poi secondo giorno, eccetera. È costruito in quella maniera lì. Dio crea con la parola, in questo primo capitolo della Genesi, dice soltanto sia la luce e la luce fu, non ha bisogno di fare alcunché. Poi però nel secondo capitolo della Genesi, anzi dopo il quarto versetto del secondo capitolo, al lavoro è un altro documento, chiaramente, perché è un documento che non chiama Dio Elohim, cioè al plurale o duale di El, ma invece lo chiama con il suo nome proprio, che gli ebrei non pronunciano, cioè Yahweh, il tetragramma. E qui abbiamo una seconda creazione, almeno una seconda creazione dell'uomo, perché il Dio del primo capitolo creava l'uomo semplicemente con la parola, dicendo facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, l'uomo e li fece uomo e donna specifica, senza nessun altro contorno. Nel secondo capitolo, come ricorderete, poi magari leggerò i versetti, Dio è come una specie di vasaio, uno che fabbrica vasi, prende il fango, l'argilla dal suolo e forma l'uomo. Poi, dopo aver provato varie alternative, siccome nessun animale va bene per il primo uomo, allora decide di addormentarlo e mentre lui dorme gli toglie una costola dal petto, operazione che sarebbe costata qualche ora a un chirurgo moderno, e con quella costola forma la donna che Adamo giudica adatta finalmente a essere suo aiuto, dice il testo. Dunque questa è una versione completamente diversa, perché nel primo capitolo diceva li fece a sua immagine e somiglianza, punto e basta. Qui adesso invece è la versione più, diciamo, comune per noi, quella che è sulla Sistina, Michelangelo, eccetera, cioè quella più familiare. È anche un dio antropomorfo, per così dire, che passeggia nel giardino, per esempio, alla brezza del mattino, cioè sta facendo è in pensione, appunto, e sta facendo la passeggiata del pensionato nel giardino. Quindi c'è una versione, diciamo, diversa. Poi c'è un terzo documento a lavoro nel libro della Genesi, che viene chiamato E, questo documento, perché questo chiama Dio Elohim, non è il primo però, non è S, è questo E. Questo c'è per esempio nella storia di Giuseppe, eccetera, adesso non c'entro. Allora ci sono tre, diciamo, correnti al lavoro per formare questa narrazione. La situazione è completamente diversa da quella dell'Iliade o dell'Odissea, dove le storie giravano, c'erano dei cantori che andavano in giro, poi qualcuno le ha messe insieme, qualcuno forse era uno, forse erano tanti, non sappiamo, poi a un certo punto raggiunge forma scritta. Qui la versione canonica della Bibbia ebraica arriva soltanto all'epoca della diaspora causata dai Romani nel 70 d.C., insomma la presa di Gerusalemme da parte di Tito, quindi ci mette centinaia d'anni. Ci sono dei libri che entrano nel canone della Bibbia tardissimo in ambito ebraico. Tutto questo, dite, ma a noi che ci interessa? La narrazione non viene toccata. Sì che viene toccata, perché lo stile narrativo dipende da quello che veniva da quei documenti originariamente. In più, con contatti chiarissimamente, perché non è che gli ebrei vivono nel vuoto, ma con contatti con la cultura babilonese, sono stati in esilio a Babilonia, con la cultura egiziana, sono stati secondo loro anche in, diciamo, esilio, comunque hanno vissuto in Egitto, secondo loro, dico, perché non ci sono documenti egiziani che testimoniano di nessuna presenza di nessun ebreo in Egitto per un periodo lungo, e quindi hanno chiaramente assorbito delle cose. Vi farò poi vedere che cosa. Questo stile è meno paratattico di quello del sacerdotale, diciamo così, però è sempre uno stile essenziale. È uno stile con frasi brevissime. Se uno è abituato a leggere classici greci e latini, dice: ma come scrivono questi qua? Non sanno proprio scrivere, non sanno che fare. Infatti lo dicevano gli antichi, quando i classici, dico i greci e i romani, quando si sono trovati davanti alla Bibbia, dicevano: ma sì, sentirà anche qualcosa di interessante, ma lo dice male, è fatta per il popolaccio, usa un linguaggio volgare, insomma. Fino a che non hanno inventato la replica i cristiani, in questo caso Agostino, che diceva: sì, lo stile è Sacre scritture sermo humilis, è umile, ma quello che contiene è sublime. Poi nel passare dei secoli, dal V secolo d.C. di Agostino fino all'epoca romantica, il sublime è diventato, chissà perché, chissà come, cioè si sa come, ma insomma è diventato ebraico per eccellenza. Per i romantici inglesi il sublime è ebraico, non greco o latino. Così diceva Coleridge, per esempio. Perché? Perché è stringato, perché dice in una parola, due parole, tre parole, quello che gli altri ci mettono una frase intera, insomma. Quindi la narrazione cambia. Un paio d'esempi. La creazione. In principio Dio creò il cielo e la terra, in ebraico è Bereshit bara Elohim, Bereshit è la prima parola, che vuol dire in principio. Il libro della Genesi in ebraico si chiama Bereshit, non Genesi. Genesi è il nome greco che viene dalle tutte le generazioni che abbiamo nei capitoli successivi. Adamo generò quello, quell'altro generò, tutte quel, in inglese si dice begat, generò le generazioni, Genesis. In principio Dio creò il cielo e la terra, ma in principio di che? Perché in principio è una notazione che non ha senso. Non c'era nulla prima, almeno così apparentemente, non c'era nulla in principio. Allora, discussioni di centinaia d'anni su che cosa volesse dire quel principio. Poi Dio creò il cielo e la terra. Punto. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Il cielo si è perduto. Ha creato il cielo e la terra, poi invece di parlare del cielo ci dice che la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso. L'abisso. E dove stava questo abisso? Chi l'aveva fatto l'abisso? L'abisso in ebraico è una parola che è tehom. E questa parola curiosamente riflette o riecheggia il nome di una divinità babilonese, Tiamat, che è la dea del caos. Allora, se è così, Dio sta creando evidentemente un mondo non dal nulla, ma dal caos. Fa una piccola differenza, perché nel caos le cose ci sono. Sono caotiche per l'appunto, sono mescolate in maniera disordinata, eccetera, però ci sono, ci saranno gli elementi, non so, le qualità degli elementi, eccetera, ma ci sono. Invece se fosse una creazione dal nulla non ci sarebbe nulla, salvo lui che crea. Poi c'è una seconda creazione però, perché se voi credete alla prima che dice in principio Dio creò il cielo e la terra, poi il versetto numero 4 dice Dio disse sia la luce e la luce fu. La creazione è quella, non ci sono né cielo né terra, comincia con la luce. Quindi il testo è per così dire pieno di problemi, pieno di problemi. Questa è una caratteristica naturalmente dell'inizio del resoconto, del racconto biblico, dove sia i rabbini sia poi gli esegeti cristiani si sono dovuti, diciamo pure la parola, arrabattare, per così dire, per far senso di quel racconto. Cosa viene prima, cosa viene dopo. Dio disse sia la luce e la luce fu, però non fa il sole e la luna, quindi che luce è? Per capirsi, tutta questa serie di storie, insomma, di problemi molto grossi. Però il racconto di Genesi 1 è un racconto impressionante, è un racconto solenne. La solennità è data in parte dallo stile paratattico proprio, no? Dai sei giorni. I teologi del Medioevo dicevano, ma perché ci deve mettere sei giorni a creare il settimo si riposa, come è noto, il sabato? Sabato, secondo gli ebrei. Perché ci deve mettere sei giorni? È chiaro che se avesse voluto poteva creare in un istante tutto quanto, non c'era bisogno di fare le cose un giorno questo, un giorno quell'altro, un giorno quell'altro. Non era mica faticoso per lui, visto che parlava e la sua parola diventava la cosa. Infatti Dante, per esempio, ma anche Agostino prima di lui, dicevano ma no, la cosa è avvenuta in un solo istante, in un solo istante. Tutto quanto insieme, tutto in esordire, dice Dante, ha fatto tutto insieme, in un attimo. Poi dice la spiegazione dei sei giorni è fatta perché quelli non capivano. Come facevano a distinguere le cose che sono nel mondo, l'acqua, il cielo, gli animali, i rettili, eccetera, eccetera, se non gli faceva la distinzione in sei giorni? Questo è quello che dice Agostino. Poi c'è un problema ulteriore. scusate se vi annoio con i problemi, ma sono problemi, come dire, che ci hanno preoccupato e ci preoccupano da circa 2500 anni. Non ci sono gli angeli. Nessuno nel primo capitolo della Genesi pensa agli angeli. Eppure gli angeli compariranno a un certo punto nel racconto di Genesi all'inizio del capitolo 19. Due Malachim, cioè due angeli. Ma come sono stati fatti? Chi l'ha fatti? C'è la creazione degli angeli nei libri apocrifi dell'Antico Testamento, ma non in quello canonico. Allora Agostino, poverino, per sorpassare il problema, diceva: beh, ma quando crea la luce sono anche gli angeli, sono compresi, perché gli angeli sono luce e quindi stanno lì. Sì, ma non è la stessa cosa, insomma, non è il dire chiaramente sono stati fatti in quel giorno. Dunque, un testo pieno di contraddizioni. Pensate che il firmamento viene creato nel quarto giorno, firmamento cioè sole, luna, stelle, eccetera, nel quarto giorno, mentre nel primo c'è la luce. Un esempio soltanto di differenza tra la mentalità ebraica e quella greca. Allora, alla fine di ogni giorno Dio dice e vide che era cosa buona, cioè quello che ha fatto quel giorno era cosa buona, poi alla fine dice di tutti i sei giorni che erano molto buoni, quello che aveva fatto era molto buono. Buono in ebraico è tov, cioè. Ma quando arrivano i 70, cioè i traduttori in greco, a Alessandria d'Egitto, traducono kalon, cioè bello. Dio vide che era cosa bella, che è una cosa leggermente diversa. Insomma, è vero che il buono e il bello sono per Platone, eccetera, i trascendentali, eccetera, però se tu sottolinei il bello piuttosto che il buono, sottolinei un'altra cosa, insomma. Gerolamo, che in questo caso ritornava all'ebraico, traduce bonum, cioè ritorna appunto alla versione della Bibbia ebraica. Quindi i problemi sono, c'è gente che ha passato la vita soltanto su due versetti del libro della Genesi, insomma, per capirsi, e si potrebbe andare avanti. Per esempio, quello che ho letto, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, mi pare che traduca qua, sì, aleggiava sulle acque. Quali acque? Che non c'erano, perché aveva creato solo il cielo e la terra, quindi le acque non c'erano ancora, verranno più tardi. E poi che significa aleggiare? Qualcuno di voi lo sa, aleggiava sulle acque. Ma lo spirito, la parola ebraica è ruach, che vuol dire fiato, vuol dire tempesta, vuol dire tutta una serie di cose, e anche spirito, ruach Elohim. Aleggiare, allora, per alcuni quel verbo ebraico, che è merahepet nell'originale, vuol dire correva, Dante traduce discorreva, cioè correva impetuosamente sulle acque, qualunque acque esse fossero. Però nella traduzione, per la traduzione latina, i padri cristiani sono stati anche informati che guarda che quel merahepet vuol dire lo sbattere le alette di una gallina mentre cova le uova. Quindi è, traducono incubabat, incubabat. E questo si ritrova per esempio in mezzo, nel Paradiso Perduto, quando racconta lì Dio sta lì che come un'enorme colomba, più appropriatamente che una gallina forse, cova il mondo, cova l'universo, quindi il mondo, poi il famoso uovo cosmico dell'inizio e tutte queste storie qui. Pensate a quanto si può, a quanto viene fuori da due parole di un versetto e dalle loro traduzioni. Poi viene il resoconto più affascinante, per così dire, cioè quello che ci coinvolge più direttamente, quello della caduta, nel secondo capitolo, dove appunto al lavoro c'è un documento di base diverso, quello Yavista. Io stavo facendo una lezione su questo l'altro giorno in Svizzera, E a un certo punto ho detto ai ragazzi: ma voi vi siete mai chiesti come mai c'è una caduta? Ma perché ci deve essere una caduta? Perché diavolo c'è nel giardino dell'Eden un albero della conoscenza del bene e del male e un albero della vita, dei quali si dice che di quelli non devi mangiare? Ma se non li devi mangiare non ce li metti. Mi pare la cosa più semplice, no? Quello è onnipotente, gli alberi di queste cose qua non ce li metto dentro, così evito il pericolo. E invece naturalmente quelli vanno a mangiare. Se tu li metti la cosa pericolosa e affascinante, non c'è bisogno del serpente per andare a mangiare quello. È buono, il serpente è astuto, incidentalmente non c'è Satana, non c'è Lucifero, c'è il serpente. Satana verrà solo con il libro di Giobbe, vuol dire il nemico semplicemente, e Lucifero verrà soltanto in Isaia, quindi siamo ancora molto prima. Cioè, ma no, guarda che non lo posso mangiare, dice la donna che non si chiama ancora Eva, non lo posso mangiare perché Dio ha detto che se ne mangio moriamo. Ma niente affatto, gli risponde il serpente, anzi diventerete intelligenti come lui, diventerete come dei. Non si può mica resistere a questo, no? Beh, è parte del, diciamo, del seme del genere umano il conoscere, l'apprendere. Quindi qualunque cosa sia la conoscenza del bene e del male, perché anche lì il problema esiste, è un'espressione Yad Tov Vara che chissà che cosa vuol dire, ci sono decine di interpretazioni, però certamente è conoscenza. E allora, per aver mangiato il frutto, l'uomo, la donna prima, poi l'uomo, cadono. È bellissimo lo scaricabarili che c'è subito dopo, no? Perché Dio, che sta appunto passeggiando alla brezza del mattino, è un Dio antropomorfo, li vede e dice: ma dove vi siete nascosti? Perché vi siete nascosti? E beh, perché eravamo nudi. E chi ve l'ha detto che eravate nudi? Dice, abbiamo mangiato, confessano alla fine, hanno mangiato il frutto. E allora li caccia. Perché li caccia? È interessante. È anche piuttosto clamoroso. Dice così: l'uomo, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra, eccetera. Cioè, è diventato come noi, perciò via. Se mangia anche dell'albero della vita, diventa eterno e diventa Dio. Quindi è un Dio geloso, sarà ancora più geloso, come sapete, nell'Esodo, dove lo dice chiaramente a Mosè, dice: io sono un Dio geloso, non avrai altro Dio all'infuori di me, se vuoi altri dei sei un idolatra e non hai niente a che fare con me. Non è un Dio gentile, carezzevole. Il Dio dell'Antico Testamento, soprattutto all'inizio, è un Dio, un padre severo, per così dire, che non per niente punisce i suoi figli, che lui stesso si è scelto, cioè gli antenati e poi il popolo di Israele, in maniera senza mezzi termini. Chi gli insegna i mezzi termini è proprio Abramo, no? In uno dei capitoli cruciali del libro della Genesi, il 18, Abramo è seduto lì alla siesta, sta facendo la siesta sotto le querce a Mamre, e a un certo punto, dice il testo, Yahweh gli apparve presso le querce di Mamre, quindi non ci sono dubbi, è lui. Abramo, evidentemente, ha la vista leggermente annebbiata e vede tre uomini che si avvicinano, tre uomini, ma non era Yahweh. Allora, una buona parte di quello che segue in quel capitolo, 18, è costituito dall'ambiguità tra il plurale e il singolare. Abramo si rivolge a questi o questo, non si capisce, con allora sedetevi e mangiate, ti darò un pezzo di pane, dico per dire, eccetera, eccetera. Quindi non si capisce bene. Ha capito però cosa sono, vagamente, perché si prostra fino a terra e quindi sono evidentemente più importanti di lui, insomma. Guardiamolo un momento, perché è un capitolo straordinario di cui appunto l'altro giorno a Milano parlavo con Enzo Bianchi in una cosa sulla Bibbia. Dice così: poi gli dissero, e qui usano il plurale, cioè sono tutti e tre che parlano. Dov'è Sara, tua moglie? Rispose: è là nella tenda. Riprese: tornerò da te tra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Sara è stata sterile fino adesso, da più di 10 anni. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore, cioè Abramo, è vecchio. Ma il signore, qui la traduzione cattolica ripete la cosa ebraica, perché gli ebrei quando incontrano la parola Yahweh dicono Adon o Adonai, il signore, non pronunciano il nome. Ma il signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma egli disse: sì, sì, hai proprio riso. E quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Due punti qui. La scenetta, diciamo, molto comica anche, no? Di Sara che ha paura, dice: no, ma perché io non ho riso, figuriamoci. E a questo punto uno si chiede anche: ma Abramo ora ha capito chi è questo qua? Perché questo riesce a vedere o a sentire il riso di Sara nonostante la tenda. Se non l'aveva capito prima, adesso lo deve aver capito, non è mica tonto Abramo. Infatti poi vedremo tra un attimo, le cose sono diverse. E poi il punto che interessava evidentemente ai redattori biblici, che ho riso, rise, eccetera, è Itzhak, cioè il nome di Isacco, che è quello che nascerà da qua. Allora, in altre parole, il testo sta dicendo Isacco, 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 che viene molto più tardi, sta dicendo agli ebrei, a chi ascolta o legge la Bibbia, tutte queste cose qua. Va bene, non entro nella singolarità e pluralità, che pure, come sapete, è un problema di fondo per i cristiani, perché i tre, i cristiani sono buttati a pesce naturalmente, tutti i primi teologi cristiani all'inizio dicono sono tre, già all'epoca di Abramo c'è la Trinità, è chiarissimo, manco per niente, non c'è affatto. Allora, seconda parte del capitolo, e forse più, ancora più interessante della prima. Dice: il Signore diceva, lo diceva evidentemente a se stesso, perché dice delle cose che Abramo non dovrebbe sapere. Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Disse allora il Signore, questa volta è chiaro che parla ad alta voce perché si rivolge a Abramo: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Ma come non lo sa? Se è onnisapiente, onnisaccente, lo sa di sicuro. No, ma deve scendere a vedere com'è. Il grido di Sodoma e Gomorra, quando dice una frase di questo genere, Abramo deve essersi sentito rabbrividire, perché dice questo adesso fa una strage, come infatti fa poi. Quegli uomini, dice il testo, adesso, sorprendente, partirono di là e andarono verso Sodoma. Quegli uomini? Ma quali? Se il Signore sta ancora parlando con Abramo, appena cominciata una conversazione, dovranno essere gli altri due. Dei tre uomini che si vedevano all'inizio, adesso sono due. Un altro è leggermente più chiaro che quell'altro non è un uomo. Questi due uomini all'inizio del capitolo successivo, del 19, si chiamano i due angeli. Arrivarono a Sodoma sul far della sera, eccetera. È la prima volta che compaiono gli angeli nella Bibbia. Dunque, quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma. Quindi, due entità divine, ma non Dio, vanno a vedere, a constatare come fa, com'è Sodoma. Poi, come sapete, sono talmente belli che i sodomiti li concupiscono, insomma, tutta quella storia là. Abramo stava ancora alla presenza del Signore, quindi rimangono soli e la scena è una scena degna di una tragedia greca. Abramo gli si avvicinò così e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere e non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lungi da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. Questa è una ferita mortale. Viene da Abramo che gli dice: ma come? Il giudice di tutta la terra non è giusto? Te la devo insegnare io la giustizia. Non puoi distruggere Sodoma e Gomorra senza vedere veramente quanti giusti ci sono, no? Se ce ne sono 50, insegna la giustizia a Dio, il quale non conosce misura evidentemente finora. Cioè, distrugge tutto, punto e basta. Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese a parlare e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città. E comincia la trattativa. Abramo scende da 50 a 10 e Dio concorda. Fino a 10, se ne trovo 10, non li distruggo. Poi non trova neanche 10, naturalmente, e quindi Sodoma e Gomorra vengono inesorabilmente distrutte. Ma insomma, l'uomo che insegna a Dio la giustizia. Del resto, la domanda potrebbe anche essere: ma chi ha creato chi nella Bibbia? È Dio che crea l'uomo a nostra immagine e somiglianza, oppure facendo la cosa con l'argilla, eccetera? O è l'uomo che crea Dio? La risposta di, per esempio, Thomas Mann, nel ovviamente XX secolo, in questo libro meraviglioso che è Giuseppe e i suoi fratelli, dove questa scena viene ripetuta e lavorata, è: ma è Abramo che inventa Dio, perché è lui che dà la misura della giustizia, è lui che inventa l'unico Dio vero, cioè il monoteismo, mentre tutti gli altri attorno erano circondati, gli ebrei erano una piccolissima tribù circondata da politeisti, i quali giustamente pensavano: ma questi sono pazzi, è chiaro che gli dei sono tanti, no? Scusate, c'è un Dio del mare, c'è un Dio degli alberi, c'è un Dio della terra, c'è un Dio. È molto più semplice in quella maniera, ma dire c'è un Dio che invece è unico, è il solo, fa tutto, è un factotum e per di più è anche geloso, è una follia. Ecco perché ovviamente erano odiati, perseguitati, eccetera, eccetera. Però la creazione del monoteismo è loro. Quella creazione, la seconda fase di quella creazione del monoteismo, avviene nel libro dell'Esodo, quando a Mosè, quindi secondo grande, diciamo, iniziatore della religione ebraica, quando a Mosè viene detto: tu non mi puoi vedere, non puoi vedere e rimanere vivo, l'uomo non può vedere, perché Mosè vorrebbe vederlo, no? Cioè adesso sul Monte Sinai, e lui dice: no, mi vedrai soltanto di spalle, a Horeim, vedrai soltanto il mio di dietro, diciamo così. Infatti Michelangelo, sulla volta della Cappella Sistina, ci mostra il sedere di Dio, perché lo legge così da interpreti dell'epoca. Io una volta ero lì con un cardinale e dico: Eminenza, l'ha mai visto il sedere di Dio? Ma professore, ma cosa dice? Era romagnolo. E dico: scusi, guardi là. Ah, ma ha ragione. Appunto, certo che ho ragione, non dico mica una scemenza del genere così, è vuoto. Dico: perché nel testo dice mi vedrai soltanto di spalle. E secondo come uno traduce a Horeim, può voler dire anche il deretano, insomma. E Michelangelo l'ha interpretato così. Bene. Mosè lo vede solo in quella maniera, ma quando gli chiede, perché dice: adesso vai in Egitto, di al faraone di lasciare andare il mio popolo, eccetera, e Mosè gli dice: sì, vabbè, io vado in Egitto e dico al faraone: lascia andare questi qua disgraziati, eccetera, ma chi dico che mi manda? No? Perché se voi andate da qualcuno, da un re, e gli dite: fai partire da Trump, e dite a Trump: lascia andare Ivanka, mandala via, e quello ti dice: scusa, ma chi te manna a te? Detto in romano. E lui gli risponde: io sono colui che sono, anzi, io sarò colui che sarò. Eye asher eye in ebraico, che non vuol dire niente. Non è la traduzione greca, siccome i greci sono filosofi fini, dice: io sono colui che è. E beh, quello fa senso. Colui che è una questione metafisica, naturalmente. Ma io sarò quel che sarò, che è la canzone di cosa, come si chiamava? Come si chiamava quella attrice americana? Sarà quel che sarà, quella roba là. Non ha senso, no? Io sarò chi sarò. È una tautologia. Ma forse l'unica definizione vera di Dio è una tautologia. È inutile chiedergli chi è. Io sono, basta. Badate. 2000 anni più tardi, più o meno, quando Gesù si trova in mezzo ai sacerdoti e ai farisei, a un certo punto dice: ma voi razza dannata, se fosse Verdi direbbe così, non credete, eccetera, mai, insomma, dà ad intendere di aver visto Abramo. Allora i sacerdoti dicono: ma come, non hai ancora 30 anni e hai visto Abramo? Ma che dici? E lui risponde, in greco, perché noi abbiamo solo il greco naturalmente del Nuovo Testamento: prin Abram genestai ego eimi, prima che Abramo divenisse, cioè nascesse, io sono, non sono stato, io sono. Riprende quella definizione di Esodo, del libro dell'Esodo, e la usa per se stesso. Chi ha orecchi per intendere, intenda, voglio dire, se i sacerdoti sapevano un po' di greco, l'avrebbero capita. Non l'hanno capita, naturalmente, come si sa. Dunque, i richiami interni sono fondamentali. Genesi è legata a Esodo, Esodo è legato al futuro, Esodo è legato al cristianesimo, alla nascita del cristianesimo. All'inizio il cristianesimo non è altro che una eresia ebraica, diciamo così, una versione che si discosta e che soprattutto ritiene questo Signore Gesù di Nazareth un Dio, non addirittura il Messia, non un profeta qualsiasi, per esempio, ma un Dio, figlio di Dio, roba da pazzi per un ebreo, insomma, no? Una follia. Andava bene fino a Giovanni Battista, perché non pretendeva di essere Dio, perché si è soldato di essere un profeta. Ma quando arriva questo qui e gli chiedono: sei il figlio di Dio? Tu l'hai detto. Ma quando dice su eipas in greco vuol dire sì sì, è proprio così, l'hai detto anche te. E così risponde anche a varie interrogazioni. Dunque sono legati, che poi l'Antico Testamento nella visione cristiana delle cose sia la prefigurazione, si diceva allora la tipologia o figuralismo, insomma la figura di ciò che avverrà nel nuovo, è anche uno dei momenti nuovi, diciamo, di interpretazione che ha introdotto il cristianesimo. Quindi leggere la Bibbia è una cosa complicatissima, è anche una cosa che scotta, perché se voi leggevate la Bibbia fino a 400 anni fa, per una scemenza qualsiasi si finiva sul rogo. Non è che uno legge la Bibbia e poi dice: bravo, hai detto un'eresia, ma tanto vabbè, pazienza, quello oggi va bene. Ma all'epoca di Giordano Bruno, era 1600, non tantissimo tempo fa, si finiva sul rogo per aver detto una cosa, non solo sul rogo cattolico, ma certe volte anche su quelli di Ginevra, cioè con i calvinisti. Quindi tutte le confessioni cristiane praticavano l'assolutezza della loro interpretazione. Per esempio, la salvezza per fede, come sapete, dal Nuovo Testamento, eccetera, eccetera. Una serie per cui si sono combattute delle guerre in Europa. Non è che dice sono indolori, sai, chi se ne importa di come leggi il canto ventesimo dell'Odissea. Mica dà fastidio a qualcuno se lo leggi in un modo o nell'altro. Ma se come leggi la Bibbia, sì. E come se dà fastidio. Ora, ho ancora un po' di tempo. Sì, sono le 6, cioè abbiamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora. Io vi vorrei parlare di due narrazioni in particolare, come dicevo prima. Quella che viene dopo Abramo e quella che viene ancora dopo Abramo. Cioè una ebraica e una cristiana. La prima è la storia di Giuseppe, che è tipica del modo di narrare biblico, anche se unica, nel senso che c'è solo quella di quel tipo lì, però il modo di narrare è quello lì, è quello biblico. La storia di Giuseppe è un romanzo, forse anche un folk tale, si potrebbe dire, un racconto popolare, ma è comunque un romanzo, di sicuro. Qual è la storia nei suoi elementi più banali? Giacobbe, suo padre, ha avuto tante mogli, tante concubine, eccetera. Due sono quelle vere: Lia, quella non particolarmente bella, che Labano gli ha ficcato nel letto perché lui se la sposasse e lui di notte non se n'è accorto. Anche questo succede nella Bibbia. Lui voleva Rachele. Rachele, bella, dolce, eccetera, e quello invece gli ficca nel letto l'altra, la sorella, per cui lui promette di lavorare altri anni, eccetera, eccetera, pur di avere Rachele. Quindi ha queste due, più le loro ancelle, eccetera, e fa 12 figli, di cui due soli, Giuseppe e Beniamino, sono figli di Rachele, cioè della favorita, insomma, di quella che lui ama veramente. Però Rachele muore nel dare vita a Beniamino, al secondo. Giuseppe è un ragazzetto, diciamo, un bambinetto, estremamente vanitoso. Deve essere bello, sì, intelligente, sì, non c'è dubbio, evidentemente anche un po' colto. Fatto sta che è il favorito di Giacobbe, ma è il favorito, non si capisce, non dovrebbe essere il favorito, perché il primogenito, la primogenitura dovrebbe andare al primogenito, Ruben, che invece è un bestione tremendo. Tanto che Giacobbe gli regala a Giuseppe una tunica sulla quale si è combattuto per secoli, non si capisce bene se è una tunica multicolore oppure molto adornata, comunque una tunica speciale. Lui si pavoneggia con questa tunica. I fratelli, meno Beniamino naturalmente, che è più piccolo, i fratelli non lo amano, anzi diciamo che lo odiano francamente. Un giorno loro stanno a pascolare gregge fuori, lontano. Giacobbe, che non deve essere molto intelligente a questo punto, manda Giuseppe a vedere cosa stanno facendo i fratelli, cioè a fare la spia, insomma. Giuseppe arriva e loro, come lo vedono da lontano, dice: eccolo che arriva, il sognatore, quello che si vanta. Cioè, sì, perché poi Giuseppe sogna anche, ha fatto dei sogni pure questi fuori luogo. Dice: ho visto 12 covoni si inchinavano, uno era in piedi, 11 si inchinavano, ho visto le stelle, eccetera, tutte quante, insomma, li provoca infinitamente. Eccolo quello là, dice: facciamolo fuori. Poi Ruben interviene, dice: non l'ammazziamo perché è sangue, è il nostro sangue, eccetera, eccetera, ma gettiamolo nel pozzo. Lo buttano in un pozzo, il giorno dopo passano dei mercanti, dei schiavi, e non si capisce bene se sono madianiti o che cosa, ma comunque lo vendono a questi qua. Nonostante le sue grida non lo liberano, i mercanti lo portano in Egitto, lo vendono a una guardia del faraone, Potifar, il quale si rende conto immediatamente che tutto quello che fa Giuseppe riesce bene. Beh, qualunque cosa, nell'amministrazione, nella conduzione della casa, eccetera. A un certo punto dice: vabbè, guarda, ecco le chiavi, tu hai tutta l'autorità, fai tu, io me ne disinteresso completamente, sto a corte e faccio. Qui Giuseppe è schiavo, sì, ancora, però insomma è risalito da schiavo a capo di una casa. Se non che c'è la signora Potifar, che evidentemente è invaghita di questo ragazzotto, a questo punto è cresciuto, e più di una volta lo invita ad andare a letto con lei. E lui rifiuta perché... ma non posso fare questa cosa al mio padrone, lui mi affida tutto, io che faccio? Vado pure a letto con la moglie, è impossibile, poi io sono timoroso di Dio, eccetera, eccetera. Un bel giorno la signora Potifar, per punirlo, lo chiama a sé e lo aggredisce, diciamo, lo stalking, come c'era già allora, evidentemente, in questo caso femminile, e lui rifiuta e scappa via lasciando la veste. Allora questa dannatissima donna, quando arriva il marito, dice: guarda cosa ha fatto quell'ebreo che mi ha messo accanto, è venuto da me, voleva, eccetera, eccetera. Ecco la prova, la veste. Il marito, senza fare tante storie, lo condanna e lo manda in prigione. Nella versione che c'è del Corano è ancora più divertente la faccenda, perché nel Corano viene istituito un breve processo e dicono giustamente: beh, se c'è un buco da una parte della tunica, allora vuol dire che ha ragione lui, se invece dall'altra parte ha ragione lei. Trovano il buco dalla parte che dice Giuseppe, però lo condanna lo stesso, quindi c'è niente da fare. Va in prigione succede esattamente la stessa cosa, tutto quello che fa Giuseppe va bene. Arrivano il panettiere, come sapete, il coppiere del faraone, che hanno dispiaciuto al faraone varie cose, vengono chiusi in prigione, sognano, fanno dei sogni, nessuno li sa interpretare, ma Giuseppe a tutte e due dice: a te succederà questo, a te succederà quell'altro, uno tornerà a corte di faraone, verrà elevato, l'altro verrà fatto fuori. E così succede. Poi accade che il sogno più grande, dopo un po' di tempo, lo fa Faraone. Lui si raccomanda, anche quello di voi che sopravvive: mi raccomando, parli di me a Faraone. Se ne infischiano altamente. Dopo un po' è Faraone che sogna, e sogna le famose vacche magre, grasse, eccetera, tutto il problema. Non è che sta nascendo, non è che il Mar Rosso sta invadendo, no, perché non si sa mai con l'Italia dei disastri. Io ero in Liguria fino a 2 giorni fa. Dunque, nessuno sa interpretare questo sogno di Faraone. Allora il panettiere si dice: ah, ma accidenti, me l'ho dimenticato di quello là, ma guarda lì in prigione dove tu mi avevi mandato, c'era questo, fatelo venire. Lo vestono, lui arriva e dice: no, il sogno è doppio, insomma i 7 anni di carestia, i 7 anni di cosa c'era. Allora il faraone lo nomina praticamente vice faraone, primo ministro, non so, il conte della situazione, ma il conte che funzionava, non che stava a sentire quegli altri, diciamo pure. Cioè fa lui ordina, ammassiamo il grano finché c'è, poi si vende, che politica, come dire, praticamente intelligente, senza bisogno di tante storie. Bene, arrivano gli anni della carestia e a un certo punto scendono in Egitto anche i fratelli di Giuseppe, tutti meno uno, meno Beniamino, perché Giacobbe, al quale loro hanno riferito che Giuseppe, gli hanno fatto vedere una tunica insanguinata, ci hanno messo il sangue di una pecora sopra. Giacobbe ha concluso: mio figlio è stato divorato dalle belve, eccetera, eccetera. No, non fa andare via l'ultimo favorito, il figlio più piccolo. Arrivano in Egitto e Giuseppe li riceve. La scena è una scena fantastica, una scena, perché non c'è una parola di più, non c'è una parola di più. L'altra caratteristica della narrativa biblica è la sua economia, appunto, al contrario di quelli classici. Ecco la scena. Salto un pezzo, naturalmente. Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra, come se fossero i covoni di cui lui aveva profetizzato. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo con loro. Nell'originale è lo stesso verbo, con un'aggiunta di una particella. Ma fece l'estraneo verso di loro, parlò duramente e disse: da dove venite? Risposero: dalla terra di Canaan, per comprare viveri. Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse loro: voi siete spie! Voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio. Gli risposero: no, mio signore, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie. Ma egli insistette: no, siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio. Allora dissero: 12 sono i tuoi servi, siamo fratelli, figli di un nostro padre, e uno non c'è più. Giuseppe disse loro: le cose stanno come vi ho detto, siete spie. In questo modo sarete messi alla prova per la vita del faraone. Non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello, voi rimarrete prigionieri. Saranno così messe alla prova le vostre parole per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie. E li tenne in carcere per 3 giorni. Il 3° giorno Giuseppe disse loro: fate questo e avrete salva la vita, io temo Dio. Se siete sinceri, uno di voi resti prigioniero nel nostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame della vostra casa. Poi mi condurrete qui, vostro fratello più giovane, così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Essi annuirono. Si dissero allora l'un l'altro: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non l'abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti questa angoscia. Ruben prese a dire loro: «Non vi avevo detto io, non peccate contro il ragazzo, ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue». Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l'interprete. Allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro, scelse tra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. E beh, il tratto del non si accorgevano che li capiva perché c'era l'interprete, questa è un'interpolazione di E probabilmente, cioè del documento eloista, che aggiunge c'era l'interprete. Nella versione di Thomas Mann la faccenda è di una ilarità grandiosa, proprio perché lui ricama ovviamente sul testo antico, mentre quello è economico, per così dire, questo cioè è economico. Thomas Mann è tutt'altro che economico, cioè di 12 pagine della Bibbia ne fa 4 volumi, perciò, come dire, si dilunga, ma lo fa benissimo. Da questo momento in poi Giuseppe gioca con i fratelli quando li vede, perché poi loro tornano a casa, lui gli fa mettere dal maggiordomo il denaro che hanno pagato nei sacchi, per cui quelli la prima notte che passano fuori si trovano il denaro. Ma come? Abbiamo appena comprato e c'è il denaro sopra. Poi i viveri finiscono e allora devono convincere il padre a lasciare andare Beniamino. Giacobbe non vuole, insomma, alla fine però, costretto dalla fame, lo fa andare. E questa volta Giuseppe gioca ancora più sporco, per così dire, perché gli offre la cena. Dice, è arrivato il dodicesimo e quindi li mette a cena con lui, ma in ordine di anzianità, Ruben, eccetera, fino a Beniamino. Come lo fa a sapere? Come fa a sapere chi viene prima degli altri? Lo sa. Li fa partire, gli dà altro grano, loro riportano il denaro precedente, perché sono onesti, dopo tutto, e dicono al maggiordomo: noi abbiamo trovato questo denaro nei sacchi, ma non è nostro. Non vi preoccupate, il vostro denaro ci è pervenuto. Come ci è pervenuto? Ce l'hanno loro. Tutti i misteri della cosa. Finalmente ripartono. Giuseppe ordina al maggiordomo di mettere nel sacco di Beniamino non solo di nuovo il denaro, ma anche la coppa con la quale lui fa non solo beve, ma fa anche vaticini. Poi, quando loro sono partiti, gli manda appresso il maggiordomo con gli uomini, quelli lo trovano, subito dicono: chiunque di noi sia trovato, venga giustiziato, e lo trovano nel sacco di Beniamino. Come fanno a tornare a casa da Giacobbe e dirgli: guarda che stavolta è morto Beniamino? Giuseppe prima, Beniamino poi, insomma, i due favoriti. Allora tornano tutti quanti e Giuseppe li tratta malissimo, naturalmente, fino a quando a un certo punto non si alza in piedi Giuda. E Giuda fa un discorso famosissimo, come sapete, in cui dice: tu hai ragione, però io non posso tornare in Canaan senza Beniamino, senza il figlio preferito, perché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro. Se torno senza Beniamino, quello muore. Io ho preso la responsabilità davanti a nostro padre di curarmi di Beniamino, di assicurare la sopravvivenza di Beniamino. Discorso. Giuda ha capito una cosa alla fine delle faccende, che Giacobbe, come tutti i padri, ha i suoi favoriti. I figli non sono mica uguali. I figli sono uguali in linea teorica, ma sempre noi genitori, io ne ho tre, consideriamo quello un po' più vicino di quell'altro. Poi facciamo di tutto per nasconderlo, per fortuna, no? Per carità, mai far vedere a quell'altro, eccetera. Però è vero, siamo fatti così. E evidentemente anche Dio è fatto così, perché preferisce gli ebrei ai babilonesi, per esempio. Ecco la scena finale. Poi vi leggo quella di, non leggo tutta quella di Thomas Mann, perché sennò staremo qua ancora domattina, ma una finale. Alla fine del discorso di Giuda, allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli, e proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre?» Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me». Si avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate, non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni vi è la carestia nella regione e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa, governatore di tutto il territorio d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Vieni qua giù presso di me senza tardare, abiterai nella terra di Goshen e starai vicino a me con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutti i tuoi averi», eccetera. È una scena. I riconoscimenti che ci sono nell'Odissea, ce ne sono tanti appunto, sono bellissimi, ma una scena così. Come potevano aspettarsi questi poveretti, questi 11, che Giuseppe fosse diventato il vice faraone? È impossibile, naturalmente. Clamorosa scena. Nella versione di Thomas Mann lui dice, quando si fa riconoscere: «Ma ragazzi, ma sono io Giuseppe», e sta riecheggiando un versetto del Nuovo Testamento di Lutero. Mica stupido il Mann. Manda i fratelli: «Tornate e fate venire Giacobbe», perché la domanda impellente è: nostro padre è ancora vivo? Il protagonista di tutta questa faccenda è Giacobbe, dietro tutto, neanche Giuseppe. Giacobbe decide di scendere in Egitto, ed ecco questa scena, brevissima. Sono 70 che scendono. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele, che è il titolo, diciamo, ufficiale di Giacobbe, suo padre, a Goshen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. Israele disse a Giuseppe: «Posso anche morire questa volta dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo». Allora Giuseppe disse ai fratelli e alla famiglia del padre: «Vado a informare il faraone e a dirgli: i miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nella terra di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori», eccetera, dagli terreno per pascolare. «Posso anche morire perché ho visto la tua faccia». Non hanno esitazioni nel riconoscersi Giuseppe e il padre. Lì Thomas Mann introduce una variante bellissima, con la quale concludo questo sconclusionatissimo discorso. Non è sconclusionato, ma... Allora, scusate, lo devo trovare, perché come vedete ci sono un'infinità di segni, talché non si trova più il posto dove... perché è chiaro, ce ne sono talmente tanti che... «Giuda!» Questo è Giacobbe. «Sono qui, padre», riprese questi. «Chi è quell'uomo di forte corporatura domandò Giacobbe, rivestito del nobile decoro di questo mondo, che ora sta scendendo dal suo cocchio, dal cestone d'oro del suo cocchio, e il suo collare è come l'arcobaleno, la sua veste sembra intessuta di luce celeste. È tuo figlio Giuseppe, padre, rispose Giuda. Se è lui, disse Giacobbe, voglio alzarmi e andargli incontro. E sebbene Beniamino e gli altri, prima di aiutarlo, avessero cercato di trattenerlo, egli si alzò con fatica e solennità dalla lettiga. E tutto solo, zoppicando più del solito, Giacobbe zoppica perché è stato colpito, dall'anca, poiché di proposito accentuava quel suo claudicare venerando, avanzò verso colui che affrettò il suo passo per abbreviargli il cammino. Le labbra sorridenti dell'uomo formarono le parole «Padre», ed egli spalancò le braccia, ma Giacobbe tese le sue davanti a sé, come fa un cieco che procede a tastoni, muovendo le mani in un gesto di desiderio e tuttavia anche di difesa, perché quando si incontrarono egli non permise che Giuseppe gli buttasse le braccia al collo e nascondesse il volto nella sua spalla come avrebbe voluto, ma afferrandolo per le spalle lo trattenne a una certa distanza da sé. I suoi stanchi occhi, mentre teneva la testa arrovesciata all'indietro da un lato, indagarono e cercarono a lungo, intentamente, con amore e con dolore, nel volto dell'egizio, e non lo riconobbero. Ma gli occhi di Giuseppe, sotto quegli sguardi, si riempirono a poco di lacrime, che incominciarono a sgorgare, e nel velarsi di una tremula luce nella loro nerezza, ecco, erano quelli di Rachele, da cui Giacobbe, nelle lontananze di sogno della vita, aveva asciugato le lacrime con i suoi baci. Ed egli lo riconobbe e lo lasciò cadere il capo sulla spalla del figlio divenuto così straniero e pianse amaramente. Beh, è un altro che ci sapeva fare. Pianse amaramente, incidentalmente, traduce weinete bitterlich, cioè l'espressione del Vangelo, appunto, che succede a Pietro, quando Pietro nega la terza volta, no, io quello là non lo conosco, e poi esce fuori e pianse amaramente, quindi man sta intarsiando le cose. È una scena meravigliosa, naturalmente, ce ne sono infinite in questa resa, e ci fa capire che al di là di tutte le differenze che ci sono e sono forti tra la Bibbia ebraica e quella cristiana, i legami ci sono, e come, non sono uniche, non sono la stessa opera, ma ci sono, e come. Per esempio, e finisco, chi ha scritto le scene di resurrezione nel quarto Vangelo, come sapete tradizionalmente attribuito a Giovanni, doveva essere un formidabile scrittore, un grande drammaturgo, pari a questo qui, a quello lì, e pari a quelli greci, perché la scena di riconoscimento con Maria Maddalena e poi con gli altri discepoli e infine con Tommaso, è incredibile. Tommaso non ci crede, come sapete, che lo sia comparso, che sia lui, no? Io finché non ci metto il dito nelle piaghe non ci credo, no? Lo devo vedere. Quando finalmente compare dopo una settimana, dice metti il dito, guarda e credi invece di essere incredulo. Tommaso, mentre tutte le rese pittoriche, come sapete, dell'episodio, fanno vedere che Tommaso infila il dito nelle piaghe, e d'altra parte in pittura non potevano fare altrimenti, nel testo non dicono niente del genere, non dice niente del genere. Tommaso dice semplicemente «Ho theos mou kai ho kyrios», «Signore mio e mio Dio». Allora i teologi cristiani dicevano, dei primi secoli, finché si tratta di riconoscerle curios, riconoscerlo curios, cioè signore, è una cosa umana, è un riconoscimento tra due esseri umani. Lo riconosce, era quello di prima. Ma quando dice o theos mou, mio Dio, non è un riconoscimento, è fede. Nella scena del riconoscimento c'è la proclamazione di fede. Quindi Tommaso, diceva Agostino e Gregorio, eccetera, va oltre il riconoscimento. Non è molto diverso da quello che accade qua, nella storia di Giuseppe. È molto misterioso. Viene naturalmente dopo la scena con Maria Maddalena, Maria di Magdala veramente. Il testo della Bibbia non può far altro che suggerire il mistero. Hanno inventato il Dio solo, unico e vero? Lo devono sostenere, diciamo, con mezzi diversi da tutti gli altri. Perché è vero che nei romanzi greci, nell'epica greca, anche nelle tragedie, eccetera, ci sono gli dèi, ma a parte la cosa assolutamente pazzesca degli dèi che combattono a Troia come se fossero greci o troiani, come del resto Platone diceva, per cui cacciava Omero dalla Repubblica, no? Perché diceva, come uno che mette gli dèi a combattere, ma che diavolo insegna questo qua? Come si mantiene la divinità? Come la sostieni? Come l'appoggi? Come la presenti? Beh, in Occidente nessuno l'ha fatto meglio di questo libro, che come diceva Enzo Bianchi l'altra sera, non è un libro, è una biblioteca, perché sono tanti libri di generi più diversi l'uno dall'altro, è una vera e propria biblioteca, cioè per avere il pari a questo bisogna prendere Omero, Sofocle, Eschilo, Euripide, i lirici, gli storici, eccetera. Qui c'è invece tutto in un solo libro. Quindi narrazione biblica è quasi potenzialmente, diciamo, infinita. Se in più considerate che siccome la Bibbia è lì da almeno 2000 anni in Occidente, quella cristiana, ma anche quella ebraica in effetti, ha avuto infinite riscritture. Io qui ho portato Thomas Mann, ma avrei potuto portare il Giobbe di Joseph Roth, che è un romanzo meraviglioso, bellissimo, che è una riscrittura del libro di Giobbe, con un protagonista russo, ebreo russo, Mendelsinger. Ma di storie che riscrivono pezzi di Bibbia ce ne sono tantissime. Poi c'è, come anche sapete, un libro che forse riscrive tutta la Bibbia, l'unico che abbiamo, ed è la Commedia di un certo signore che si chiamava Dante Alighieri. Grazie.
Bene, e grazie al professor Boitani che ha confermato di essere un grandissimo narratore, e non solo un grande scrittore ma anche un bravissimo oratore. E bene, a questo punto a voi la parola naturalmente, vedo che molte persone se ne stanno già andando ma abbiamo ancora un po' di tempo per rispondere ad eventuali domande e curiosità. E c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa?
Se non avete da far domande io sono anche più contento.
Ricordo che comunque all'ingresso sono in vendita i libri del professore, che eventualmente se volete poi credo sia disponibile a rilasciare la propria autografo. Il signore.
Volevo chiedere su quando Yahweh dice che è un Dio geloso, però li fa scegliere in realtà se stare con lui o con quelle che sono altre divinità presenti, sì, diciamo in qualche modo. E in questo caso si può parlare di monoteismo o di monolatria?
Bella domanda. Ma le due cose credo che si sovrappongano l'una all'altra. perché pretende una fede assoluta, che forse è monolatria, diciamo, cioè una fede, poi vuol dire fiducia in realtà, no? Ma totale. Allora, l'esempio capitale è proprio nel libro dell'Esodo, quando a un certo punto stanno attraversando il deserto e non hanno più da mangiare e da bere. Allora Mosè si lamenta con Dio, e soprattutto del bere, dice: ma batti la tua verga sulla roccia, vedrai che scaturirà l'acqua. Mosè batte e non viene niente. Allora ribatte e l'acqua viene. Per questa ragione a Mosè non è consentito l'ingresso nella terra promessa, perché ha battuto due volte. Non doveva battere due volte, una bastava. Quindi, voglio dire, è assoluta la faccenda, non so se mi spiego. È terrificante pensare che Mosè non entra nella terra promessa perché ha battuto con la verga due volte sulla roccia, invece che una volta sola. Beh, insomma, ma chi si comporta in questa maniera? Yahweh. Quindi pretende una fedeltà assoluta. Del resto, dico anche la storia di Abramo e il sacrificio di Isacco, o il binding, per così dire, il legamento di Isacco è dello stesso tipo, no? La fiducia che chiede è totale, non puoi rispondere così, con moderazione, quindi è anche monolatria, sì. Certo, i popoli circostanti devono essere stati veramente sciocchizzati, insomma, completamente, eh? Poi oltretutto non c'erano raffigurazioni di questo Dio, cioè era un'entità, come dire, pensata, immaginata, eccetera, ma non si poteva raffigurarlo. E quegli altri, tu potevi fare le statue, il vitello d'oro, Baal, tutte le divinità di questo mondo, quegli altri, i gatti, i coccodrilli, i cani, gli egiziani veneravano immagini delle cose più cretine, diciamo così, di questo mondo. Insomma, io che ho un gatto in casa, l'idea di adorare il gatto mi fa un po' specie, però loro sì, invece, eccetera eccetera, no? I babilonesi per altro verso. E quindi no, tu non puoi fare, non avrai altri dei all'infuori di me, punto. Nel Deuteronomio, a un certo punto viene detto agli ebrei: guardate, non vi occupate tanto del cielo, delle stelle, perché Abramo è uno che viene da Ur dei Caldei, no? Ur dei Caldei è famosa perché quelli si occupavano di stelle, cioè erano astronomi, erano quelli che prevedevano il futuro, le eclissi, eccetera, eccetera, in base all'astronomia. Non ti occupare delle stelle, perché se te ne occupi troppo, quelle diventano i tuoi dei, diventi idolatra. Infatti in Thomas Mann c'è un capitolo molto bello dove proprio Abramo crea, diciamo così, o riconosce Dio, in cui parte e dice: ma ci sono le stelle, e che non bastano quelle, sono dei, tranquilli. E no, è molto meglio se dai tanti ne faccio uno solo, cioè il contrario di quello che dicevo io prima, no? L'astrazione. Tanti dei a uno solo è più elegante la soluzione, molto più elegante, molto più economica, e quindi deve essere quella giusta. Però certo che anche è deolatria, diciamo, monolatria in quel senso lì, sì. C'è un capitolo bellissimo nelle memorie di Adriano, di Marcellus Yourcenar, dove a un certo punto Adriano, che è uno che non ha avuto, come dire, il tratto gentile nei confronti degli ebrei, perché ha sedato in maniera spietata la rivolta di Bar Kokhba, eccetera, addirittura non solo distrutto il Tempio, era stato già distrutto da Tito, ma edificato Elia Capitolina. Gerusalemme non si chiamava più Gerusalemme, si chiamava Elia Capitolina sotto Adriano. Infatti è odiatissimo in Israele, dove peraltro nel museo di Gerusalemme esiste uno dei busti più belli di Adriano al mondo, ma in cui Adriano, l'Adriano di Margheritius Senar, dice: ma è possibile che il più barbaro dei traci sa che il loro, e non mi ricordo il nome, ma insomma XY, il nome del loro dio più importante, è più o meno l'equivalente del nostro Zeus, non fa tante storie, insomma, no? Solo loro pretendono che il loro sia unico e l'unico vero. È una pazzia. Agli occhi di un gentile, per così dire, di un pagano, l'idea che ci fosse un solo Dio e che fosse l'unico vero doveva essere folle, no? È chiaro, per un romano colto, un greco colto, eccetera, doveva essere completamente folle. Per di più fatto in quel modo, no? Eppure l'autore greco del secondo secolo d.C., conosciuto con il nome di Longino o Pseudo Longino, insomma l'autore del trattato sul sublime, quando parla del sublime parla di Omero, eccetera, parla del sublime dell'Iliade, e poi dice: del resto anche il legislatore dei giudei, Mosè, è sublime, perché anche lui ha detto: Dio disse, e cosa disse? Sia la luce, e questo è sublime. Quindi l'atteggiamento poi diventa man mano, no? Il sublime è ebraico di origine, diceva appunto Coleridge, ma già Longino se ne rendeva conto nel trattato sul sublime. Quindi la storia è così piena di queste forme. C'è un libro della fine del Settecento scritto da un vescovo, è stato vescovo di Oxford e poi di Londra, Lowth, che dice, che paragona la poesia degli ebrei a quella dei greci, che naturalmente allora era considerata l'unica possibile, l'unica più bellissima, ed è vero. E lui dice: erano pre-elecciones che questo signore vescovo aveva fatto a Oxford in latino, perché allora si insegnava in latino. Bei tempi. Insegnavano in latino, pensa un po', e quelli erano inglesi e capivano per di più, in cui diceva: ma vi faccio vedere io, e sulla base delle figure retoriche, dei modi di inventare nei salmi, in Giobbe, eccetera eccetera, diceva: ma la poesia ebraica è altrettanto sublime, anzi in certi luoghi persino migliore, persino più sublime. Quindi si erano invertite le posizioni, diciamo, dai primissimi secoli cristiani dell'era volgare, insomma. Il cammino che ha compiuto una parte nostra. Adesso poi non c'è più nulla di sublime, perché si traducono in volgare delle cose che, in volgare, in italiano, inglese, francese, cioè, cose anche leggermente eretiche. Cioè la traduzione della Bibbia in volgare, ogni tanto, se uno ha un minimo di conoscenze teologiche classiche, per così dire, dice: ma guardate che non è così. Per esempio, io non so quanti di voi sono praticanti, ma insomma nella messa italiana in volgare, al momento, subito dopo la consacrazione, il sacerdote dice: fate questo in memoria di me. Hanno sostituito l'antica traduzione latina, anche perché sono coerenti, e dice che in quel momento Gesù ha detto: facite in meam commemorazione. Ma come? Ma non se ne sono accorti? Ma quella è un'eresia. Per la Chiesa Cattolica Romana non si fa nulla in commemorazione. Lì Cristo c'è, è la transubstanziazione. Infatti la messa tridentina, della quale io non sono particolarmente innamorato, ma la messa tridentina non era eretica, e diceva: hoc quotiascunque feceritis in me memoriam facietis, ogni volta che avrete fatto questo lo avrete fatto in memoria di me, che non dice fatelo in ricordo di me, eh? È ben diverso, non so se è chiaro, Guardate che per una fesseria di questo genere si finiva sul rogo, eh? Un bel fiammiferone sotto. Però Paolo VI l'ha approvata, voglio dire, mica è tutto, tutti coloro che lo circondavano. Quindi la traduzione è sempre un pericolo tremendo, perché la cosa che dice l'originale non riesce a dirla completamente in traduzione, cambi le connotazioni. Quando quel poveraccio di Faust, il Faust di Goethe, comincia nel suo studio, no? Non so se vi ricordate la scena, comincia prima che arrivi Mefistofele ha deciso di tradurre il Vangelo di Giovanni, diciamo, del quarto Vangelo, che comincia solennemente riscrivendo Genesi, Enarche, Enologos, Caiologos, Enprostonzeon, eccetera. In principio era il Logos, e il Logos era preso di... Faust dice, sì, come lo traduco sto Logos? Logos è l'equivalente greco della parola ebraica davar, cioè parola. Cioè, allora traduco das Wort, la parola, in tedesco. Ma no, che esisteva la parola all'inizio, ma che significa? Non significa niente. E allora dice, bene, allora traduco am Anfang war die Kraft, la forza. Sì, sembra il film di fantascienza, no? Cioè, lui che c'era all'inizio? La forza. Quelli di come si chiama, non mi ricordo più, ma insomma. Allora dice, no. Traduco Sinn, all'inizio era il senso, quindi la ragione, eccetera. Dice, no, non funziona. Insomma, finisce dopo tre tentativi, con il quarto traduce di tat, cioè l'azione. Ma l'azione non è tutto quello che dice Logos, perché gli manca la parte che è parola. All'inizio Dio creava la parola, sia la luce, quindi parola. E anche il Logos nel senso greco del termine, che c'è già in Eraclito, eccetera, cioè il pensiero. Quella è traduzione. Goethe non è che non sapesse, sapeva pure l'ebraico, tra l'altro. Benino. È uno che aveva provato quando era ragazzetto a riscrivere la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. È per questo che Mann decide a un certo punto di fare il romanzo. Noi non abbiamo la versione di Goethe, ma lui a se stesso diceva, beh, se ci è riuscito Goethe ci devo riuscire anch'io. E lui ci è riuscito, Goethe invece l'ha buttata. Perché? Ma la traduzione è sempre pericolosa. Io non dubito che la traduzione italiana che in chiesa si usa continuamente, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e l'anima mia sarà guarita, o cosa del genere, sarà salvata. Scusate, grazie. L'originale, cioè la versione latina dell'originale, non diceva così, diceva una cosa sottilmente diversa, che si riferisce a un episodio del Vangelo, così è scritta lì, ecco, questi sono i gesuiti o i domenicani che vengono a prendermi, chiareggiano, lo immaginavo, che l'originale diceva Dominus non sum dignus ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbo, non verbum, tra l'altro, et sanabitur anima mea. Dice, non sono degno che tu entri a casa mia, dice il centurione, no? Ma di soltanto una parola e l'anima mia sarà guarita, sanata, insomma. Ma il entrare in casa e il mangiare sono due cose diverse, permettete? Cioè, se io vengo a casa vostra e dico, scusate se mi intrufolo qua dentro, un'altra cosa è se dico, io vengo a magnà. Mi cacciate via subito, no? È ovvio, se per di più voglio anche mangiare. Quindi ci sono, insomma, bisogna stare attenti, attentissimi. Non dubito che lo siano stati, però sai, anche ai preti sfugge ogni tanto, anche ai gesuiti. Va bene.
chiuso.
Con queste cose si può passare una pensione divertentissima.
Grazie per questa generosissima conversazione. Vi ricordo che la prossima settimana abbiamo ben due appuntamenti al Teatro degli Atti, venerdì con Massimo Recalcati e domenica con Giulio Guidarizzi. Due appuntamenti credo che saranno molto interessanti. Buona serata a tutti. Grazie.